Sono le 16:30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un viene con me abbastanza speciale, nel senso che l'ultima parte dalle 17:35 alle 18 torna Giulia Stripoli con le iniziative dal territorio. Mentre nella prima parte intanto invertiamo i ruoli, io martedì in extra cult vengo ospitato da Ira Rubini, oggi la mia vendetta. Buongiorno, buonasera Ira.
Buongiorno Shauki ed eccomi qua nella mia nuova rubrica che adesso tutte le settimane terrò a Vieni con me. No, stavo scherzando, anzi grazie dell'ospitalità, no, non c'è nessuna vendetta, anzi è uno spazio che ci è molto utile perché noi adesso l'abbiamo messo sul sito, Shauki, noi possiamo dirlo, questo segreto di Pulcinella che insomma da un po' di tempo, come dire, circola fra i nostri ascoltatori e ascoltatrici più fedeli, l'hanno già capito. La prossima sarà una settimana molto speciale. Arriva l'abbonaggio primaverile! Non ce l'ho più fatta, l'ho detto.
È già sul sito.
Lo so, volevo fare un po' di scena. Volevo fare un po' di scena.
Sì. Ah, no, volevo dire rassicurare gli ascoltatori e ascoltatrici che Giulia torna lunedì.
Sì. Ecco, sì. Sì, anche lei farà parte di questa nostra settimana speciale di abbonaggio, ma noi come sempre abbiamo preparato delle cose. E allora io sono qua per parlare della prima delle serate che
Puoi parlare anche delle altre serate?
Sì, ma io voglio parlare della mia. Tu sai come sono, io sono così un po' come un po' teatrale e, no, più che altro essendo la prima prendo dello spazio anche a cavallo del weekend per pubblicizzarla. Noi tutte le sere saremo in auditorium con una modalità un po' particolare, cioè le serate saranno alle 20:30, quindi noi vi aspettiamo già dalle 19 perché ci sarà un aperitivo, potremo brindare insieme, stare insieme, dalle 19 apriamo i cancelli e alle 20:30 comincia la serata. Saranno tante serate a tema differenti, ci sarà la poesia, ci sarà la musica, ci saranno gli incontri, ci saranno tante cose, ma lunedì noi stiamo sull'attualità, cioè il conclave.
Tu
pensavi iniziasse il 7? No, inizia il 5. È il conclave dei comici, nel senso che io ho chiamato una serie di comici, come facciamo spesso a lunedì con le nostre serate di stand-up comedy. Qui sarà una cosa leggermente diversa. Ritorna Antonello Taurino, che è un nostro amico, perché ha un bellissimo pezzo sul Papa e io non potevo non farglielo fare, scusate, cioè siamo stati tutti molto seri perché la situazione è seria, adesso è ora di finiamola ed anche di scherzare un po' su tutta questa attesa, su questa ipercopertura, qualunque cosa dicano facciano i cardinali, insomma, cioè dobbiamo un pochino, come dire, di ironia utilizzarla anche su questo argomento. Ci sarà un importante capo di stato,
cioè
lunedì sera, io non ti dico. Cioè, uno dei due che si sono visti in San Pietro, sempre a tema conclave, sarà con noi, potrete fargli delle domande, potrete eccetera, e non posso dirvi altro. Poi arriverà, oltre a Antonello Taurino, un ospite, in realtà uno dei fondatori dell'Osservatorio sulla Comicità.
Ah, pensavo dell'Opus Dei, ho detto visto.
Beh, ma ci poteva stare, hai perfettamente ragione, adesso potrebbe essere un nuovo personaggio, tra l'altro. Per la prossima volta però ce lo segniamo. Invece, no, dicevo, osservare la comicità di un paese o dei paesi è qualcosa in realtà di molto serio. Non è comico, è una cosa che descrive moltissimo, come tu ben sai, come dire, dal punto di vista di Esteri, che da tanti anni racconta il mondo, che una delle prime cose che saltano quando salta la libertà è la possibilità di ridere delle cose. Ma non è solo questo. Ogni paese ha la comicità che si merita e quindi mi pareva un argomento interessante, ne parleremo anche. E poi viene Greta Cappelletti, che è una veterana della stand-up comedy e che ha vinto una delle nostre stand-up comedy contest al suggeritore Night Live, che è un libro che si chiama Dovevo dire Mick Jagger. Si parla di un colloquio in cui ti chiedono, no, attitudinale, in cui ti chiedono i tuoi gusti, le cose, tutto il resto, quelli un po' fighi, quelli un po', per esempio, che si possono fare in certi ambienti di Milano, e ti chiedono anche i gusti musicali o i personaggi che vorresti essere, a cui ti vorresti ispirare. Ecco, se sbagli una risposta, hai chiuso. E lei parte dalle sconfitte della vita nei colloqui attitudinali, ma non solo. In più ci sarà Luciano Macchia, che tu ben conosci, perché sì, insomma, è sodale di Raffaele Köhler, polistrumentista, trombonista, fisarmonicista, stavolta al pianoforte ci propone i suoi ultimi pezzi. Quindi ci saranno pezzi comici, musica dal vivo, ragionamenti sulla comicità mondiale, la personalità politica che insomma è a vostra disposizione, pezzi sul il conclave dei comici, insomma non mancate, anche perché è fondamentale, come sempre, il pubblico per la comicità. Prenotazioni @radiopopolare.it. Lunedì a partire dalle 19 la serata inizia alle 20:30 e poi a seguire ce ne saranno altre fino alla fine della settimana, per questa settimana speciale in cui potete sostenere Radio Popolare.
Bisogna prenotare, come dicevi.
Mm-hmm. Prenotazioni @radiopopolare.it, meglio prenotare.
Bene, tu cosa farai quella serata lì?
E sarò lì.
Solo presentando?
Io solo presentando, ma soprattutto provocando gli ospiti e il pubblico, che potrà partecipare alla Q&A, Questions and Answers.
Bene, il brano che arriva te lo dedico.
Grazie dell'ospitalità, ci vediamo lunedì dalle 20:30 o dalle 19 per le nostre serate speciali d'abbonaggio.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. Manca giusto un'emozione, dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. We'll be right back.
Danilo De Biasio.
Presente.
Ecco, oggi è un Vieni con me molto speciale, perché abbiamo iniziato per la prima volta, succede a Radio Polare, abbiamo annunciato che dal 5 di maggio partiamo con una settimana di abbonaggio, di una campagna abbonaggio.
Perché di solito si faceva...
ascoltatori, molti ascoltatori apprezzano, altri la odiano, soprattutto quelli che sono super abbonati, però di solito è un momento non solo per chiedere dei soldi, ma anche per fare delle verifiche, perché i microfoni aperti, non stop, escono fuori dei... anche dei bei spunti per, diciamo, per prossimo palinsesto, per delle riflessioni, ma anche ogni tanto essere severamente criticati, ci sta.
Ho un vago ricordo.
Ecco, sei qua in veste di direttore della Fondazione dei Diritti Umani, Milano, e come ogni anno, in primavera, sì. Sempre a maggio, no?
Sì.
Arriva il festival.
Eh sì, arriva praticamente in contemporanea con la campagna di abbonamento a Radio Popolare, ma ci faremo aiutare l'un l'altro.
Bene.
Ci aiuteremo l'un l'altro naturalmente. Lo facciamo in questo periodo perché lavorando molto con le scuole, per loro è l'ultimo periodo buono, perché poi cominciano le verifiche, gli esami, le paure e le ansie naturalmente anche per gli studenti. Ed è ovviamente un appuntamento che in qualche modo, per quanto riguarda perlomeno le scuole, è una sorta di bilancio di fine anno, no? Lì si vede quello che è stato fatto. Credo siamo intorno ai 30 podcast prodotti dai ragazzi, ci sono delle non solo dei disegni di grafica naturalmente, pubblicitaria, ma ci sono anche dei video girati dai ragazzi. E questo, quando tu dicevi del microfono aperto di Radio Popolare, che serve anche per captare e avere degli input interessanti, i ragazzi non sono sdraiati sul divano come qualcuno scrive, semplicemente nessuno gli dà mai ascolto. E se tu invece attraverso i podcast, attraverso quello che loro fanno, hai le orecchie attente, ti rendi conto di molte cose, anche di come vedono il mondo.
Ho una ovviamente piccola esperienza da questo punto di vista, facendo anche il tutor di quelli che fanno alternanza, per dire, in questi anni ho scoperto un mondo che è totalmente diverso da come raccontano i mass media i giovani. È una sensibilità, una curiosità, una voglia di imparare, ovviamente con i loro strumenti.
Assolutamente, e a volte ti spiazzano, sì. Ma per esempio adesso mentre stavo scendendo qui, perché sai che l'ufficio, lo dico agli ascoltatori, l'ufficio del Festival dei Diritti Umani al piano di sopra di Radio Popolare, stavo ascoltando un podcast realizzato per esempio da una scuola del Mezzogiorno, dove per esempio il problema di non essere all'altezza dei compiti, delle lezioni che ti vengono chieste dai docenti, veniva analizzato come veramente un grosso problema di autostima.
Eh sì.
E non è una sciocchezza.
Sì. Noi di solito, sempre per esperienza, li buttiamo subito in onda. E quando vanno in onda, di solito, ti abbiamo sentito in radio, di solito aumenta l'autostima.
Esatto.
Questo è un po' il mio piccolo allora, modo per aumentare l'autostima di tutti quelli che vogliono fare radio, non solo per i giovani, no? Perché comunque ti ho sentito a Radio Popolare, comunque ha una sua valenza, come ti ho visto in TV, ecco, sì.
Non avendo una radio dei diritti umani, noi abbiamo chiesto un aiuto, per esempio, su questo tema, a due psicologi che verranno nella giornata del 6, alla mattina, proprio per ragionare sulle dinamiche della sconfitta, che non è di per sé grave. Non sto parlando del calcio, non guardarmi male, Sciauchi, per favore. Delle sconfitte, come dire, che possono capitare e da cui ci si può riprendere. Questo per quanto riguarda le scuole. Poi avremo, per esempio, a proposito di libertà d'espressione, abbiamo deciso di invitare una drag activist come Priscilla, perché noi abbiamo notato che molti studenti, per esempio, ti dicono che la libertà d'espressione è anche la libertà di essere se stessi. E in alcuni casi essere se stessi significa vestirsi o provare dei desideri di un certo tipo.
Dici due cose su Priscilla, per chi non conosce.
Priscilla è una drag activist, non solo artist, Lei, beh, dunque, deve la sua fama alla televisione, in questo caso, perché è una delle giudici di un programma appunto dedicato alle drag, ma lei in questo momento sta girando per scuole e per università proprio per ragionare, vestita da drag naturalmente, per raccontare quello che lei prova e come ha superato questa sua dilaniante disparità tra essere Mariano Gallo, il suo vero nome, ed essere contemporaneamente Priscilla, e ha detto: quando ho capito che potevano stare assieme, io sono stata meglio. Ecco, secondo me è un messaggio che molti ragazzi, magari che non hanno il coraggio di tirar fuori, potrebbero un po' rimuginarlo.
Comunque è interessante l'equazione libertà di espressione con la libertà di essere se stessi.
Assolutamente, sì, sì, sì. Perché per noi è, per esempio, e infatti abbiamo invitato Francesco Cancellato, ormai dovremmo invitare anche Ciro Pellegrino a questo punto, visto che sono già due gli spiati, non si sa da chi, perché degli altri invece sappiamo, invece per i giornalisti no, e non lo si sa, la ragione è molto semplice, perché c'è proprio una legge che vieta di spiare i giornalisti, per cui il primo che ammette l'ho spiato io va in galera. E poi vabbè, poi ci sarà Gino Cecchettin, che parlerà sia alla mattina per gli studenti, sia alla sera, intorno alle 19 circa, del 7 di maggio, con le persone più adulte. Insomma, Gino Cecchettin non credo abbia bisogno di presentazioni. Noi l'abbiamo invitato perché abbiamo notato questa sua capacità di trovare sempre delle parole adatte, mai di vendetta, ma delle parole molto adatte, molto taglienti in un certo senso, e che ti chiamano in causa quando parli di femminicidio.
Sembra assistito da, per chi crede, dalla figlia, quindi c'ha una saggezza veramente straordinaria. Danilo, ti faccio delle domande.
Proviamo.
Tanto sì, dove succede tutto questo?
Due luoghi: a Parco, che alcuni di nostri ascoltatori hanno conosciuto già perché è il posto dove abbiamo ricordato Raffaele Masto, quindi in via Ambrogio Binda al 30. E poi ci sarà il giorno 6 alle 17 un incontro invece che si farà alla Statale, in via Festa del Perdono, perché parliamo della crisi degli organismi multilaterali. ONU, WTO... ovviamente Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera.
Altri chicche?
Beh, a me ha fatto impressione, lo sentirete in esteri probabilmente, ti do questa anticipazione.
Sì. Ah, ricordiamo che ci sarà una striscia in esteri di 3 giorni per presentare il giorno dopo. Ecco.
Guarda, a me ha fatto molta impressione 2 interviste che ho fatto, chiedo scusa, un'intervista e una dichiarazione. Cominciamo da quella più alta in grado. Ha accettato di dire 2 parole Volker Türk, che è l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU. Mettiamola così, si può leggere semplicemente come un grande saluto ed incoraggiamento per il festival, ma se lo leggete tra le righe vi renderete conto invece che c'è molto di più. C'è questa sua accusa, ovviamente senza nomi, perché per le nazioni che non stanno seguendo i precetti delle Nazioni Unite, e contemporaneamente anche la speranza che tutto questo possa migliorare. E l'intervista è quella a Dan Smith. Allora, Dan Smith è una persona che penso in Italia nessuno abbia intervistato finora. Dan Smith è il direttore generale del SIPRI, l'Istituto SIPRI di Stoccolma. I dati che il SIPRI dà 100 anni, mi verrebbe da dire, fornisce sul mercato bellico, non sono mai stati messi in discussione da nessuno. È un'intervista molto interessante, sono 12 minuti, in cui, per esempio, l'argomento, stiamo parlando del riarmo dell'Europa, stiamo parlando della difesa unica dell'Europa, stiamo parlando di un grande mercato delle armi, viene in qualche modo sviluppata. E ripeto, lo sta dicendo una persona che forse in questo momento è quello considerato la cassazione, diciamo così, dei dati che riguardano l'impresa bellica.
Nessuno, hai ragione Danilo, vengono intanto riprese da tutti, come, cioè, la cosa più, sembrano i dati della Banca Mondiale, no?
Esatto.
E poi secondo me ha tante cose da dire.
Assolutamente.
Comunque perché sono numeri, ma... quei numeri raccontano tragedie, raccontano...
Facciamo una promessa qui, facciamo un patto firmato qua davanti ad un microfono?
Davanti a anche ai nostri ascoltatori che stanno...
Mandiamo in onda!
Mandiamo in onda, sì. Sì. Magari anche l'integrale.
Certo,
da qualche parte lo
volentieri.
Anche l'integrale. Danilo, ok, tu hai parlato...
Tanto?
Non tanto, neanche 10 minuti, hai il dono della, diciamo, della sintesi. Però chi vuole tornare, chi nel senso vuole essere aggiornato deve andare sul sito.
Sì, fondazionediritti umani.org, per una ragione anche molto semplice, che non ci sono tanti posti a disposizione. Mm. Per esempio la prima sera noi, il primo pomeriggio, chiedo scusa, noi faremo un dibattito sulla fine dei programmi sulla diversità e l'inclusione. Sapete che Trump ha cancellato anche quello. Poi alla sera ci sarà un concerto con i Pancreas, con Lotta e con Obi. Ecco, non ci sono tantissimi posti a disposizione e su fondazionediritti umani.org trovate anche il modo per prenotarvi.
Ultima domanda sui concerti, visto che in questo momento la musica quando vuole può essere anche portavoce di messaggi forti e quindi diciamo onore anche a quelli che hanno accettato di partecipare al festival dedicato ai diritti umani. È stato semplice, facile contattarli?
3 telefonate e via. I Pancras, che come si sa sono stati mandati via, non hanno potuto suonare la festa del 25 aprile perché non abbastanza sobri. Lotta è invece questa giovane violoncellista che suona però la techno alle manifestazioni di Extinction Rebellion piuttosto che Fridays for Future. E Obi è un cantautore molto giovane e che affronta alcuni temi proprio su, come dire, quello che le persone della loro età sentono in questo momento molto precario.
Grazie Danilo, quindi ricordiamo il sito perché è lì che vanno a trovare tutte
giusto
le informazioni.
fondazionediritti umani.org.
Senti, io che esco dalla radio tardissimo, cosa posso vedere dopo le 8 di sera?
Beh, il concerto, concerti? Sicuro. Mm. Il film, poi quello su Ultima Generazione.
Ok.
E poi c'è Chettin, vieni alle 7, c'è un po' facciamo prendi un
taxi. Registro esteri, non ho mai registrato la mia vita.
No, non si è mai detto.
Grazie Danilo.
Grazie a voi.
Grazie, in bocca al lupo.
Grazie.
Sogniamo un caravan, pressati in 5 da dentro una macchina, andiamo a suonare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola. Sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla. Il mio amico per avere il suono pulito si è fatto 10 anni di classica e ora vuole sporcare le note, io mi voglio spaccare la voce. Suoniamo in strada dovunque ci capita, non dateci spicci ma il pin della Mastercard. Sono sopra un caravan, fanculo alla Cadillac, se con la musica non faccio i soldi la faccio comunque a costo di mangiare alla Caritas. Sale sul caravan, non voglio una casa in città, soltanto un caravan, che a me non faccio dei vostri problemi, del conto in banca la celebrità. Dai sali sul caravan, caravan, non vogliamo un caravan, caravan, ti portiamo in caravan, caravan, andiamo sul caravan. Quando ci siamo svegliati sogniamo un caravan. No, non ci basta un bicchiere di vino, ci serve una tanica. Vino che esagera, il trombone strilla, la nota più agile. Clarinettista, c'ho mani di fata, sa andare veloce come quei Maranza con la tua collana. Dai sali sul caravan, caravan, non vogliamo un caravan, caravan, ti portiamo in caravan, caravan, andiamo sul caravan, caravan. Dai sali sul caravan, caravan, qua dentro ci muoio, sì, domani lavoro, qua dentro ci muoio, sì. Che a me ne faccio dei vostri problemi, del conto in banca la celebrità.
Sono le 16:55, la seconda parte vi faremo sentire una intervista di una giornalista che ha scritto un libro su una storia diciamo molto particolare, e anche per ricordando quello che ha fatto il Papa Francesco durante questi ultimi anni al Vaticano. Per esempio, il suo primo gesto era andare a Lampedusa, poi è andato anche a Lesbo in Grecia, dove 10 anni fa, quindi stiamo parlando del 18 di aprile, ci fu una grossa tragedia di migranti con circa 1000 morti. Una di quelle sopravvissute è diventata protagonista di un libro che si chiama Sospesa. Poi ne parliamo nella seconda parte.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci in Vieni con me, oggi un po' atipica, visto che Giulia Stripoli farà soltanto l'ultima parte, quella 17:35-18, però come dicevo prima tornerà la settimana prossima. E adesso presentiamo un libro, si chiama Sospesa, una vita nella trappola dell'Europa, di Mariangela Paone, scritto con una ragazza afghana, Rizvana Sekandari. Mariangela Paone è una reporter specializzata in informazioni internazionali, prima in Italia, poi in Spagna per varie testate. Ha coperto come inviata alcuni dei più importanti avvenimenti degli ultimi 20 anni. Rizwana Sekandari, nata a Kabul nel 2001, è arrivata in Europa nel 2015, da allora sta cercando di costruire il suo futuro qui. Vive in Grecia, ma spera di poter andare in Svezia, il paese dove suo padre sognava di stabilirsi, dove lei ha vissuto e studiato per 2 anni. Torniamo alla storia di Rizwana e soprattutto come Mariangela Paone ha scoperto questa storia. Ricordiamo che questa storia è figlia di uno dei maggiore tragedie nel mare, dove sono morti centinaia di migranti che scappavano dalla guerra in Siria e dall'Afghanistan.
Questo libro è nato perché alle volte nel nostro mestiere ci sono delle storie che ti entrano in testa e non ti lasciano, no? E che nemmeno tu vuoi lasciare andare. In realtà io la storia di Rizwana la seguo dal 2015, quando avvenne il naufragio in cui morì tutta la sua famiglia e in cui lei fu la unica sopravvissuta. All'epoca raccontai la sua storia attraverso, diciamo, la voce dei volontari che l'avevano aiutata in quei primi giorni tragici. E però poi negli anni avevo continuato a chiedere di lei, quindi mi era stato detto che non le era stata riconosciuta la riunificazione familiare con una prozia che aveva in Svezia e che quindi dopo avevano fatto la pratica per il riconoscimento dell'asilo in Grecia e che poi con quei documenti di rifugiata aveva comunque raggiunto questa parte di famiglia che aveva in Svezia quando aveva 16 anni e che però poi quando compimento dei 18 la Svezia, in applicazione del regolamento di Dublino, l'aveva rimandata nel primo paese d'arrivo e di asilo, che era la Grecia. Ed è lì quando erano già passati, parliamo del 2019, febbraio 2020, quando la rimandano in Grecia, è lì che mi dico che insomma questa storia andava raccontata perché in qualche modo rappresenta tutte le falle del sistema europeo di asilo, no? Dell'applicazione cieca della burocrazia. E poi vabbè, quando finalmente riesco a parlare con lei, in realtà all'inizio non sapevamo bene cosa avremmo fatto. Io volevo parlare con lei direttamente, questa volta era già maggiorenne, aveva 20 anni, e c'è un incontro, diciamo, fortunato tra me che volevo raccontare questa storia e lei che voleva raccontare la sua storia in qualche modo per salvare la memoria della sua famiglia. Poi ci incontriamo di persona ad agosto del 2021, appena diciamo le restrizioni per la pandemia lo hanno reso possibile, e lì in realtà l'idea del libro cambia nuovamente perché la prima cosa che Rizwana mi chiede è, dopo aver fatto l'elenco delle persone che secondo lei dovevamo sentire per ricostruire la storia, la sua storia, la storia della sua famiglia, mi chiede se secondo me c'era la possibilità di sapere qualcosa su che fine avevano fatto sua madre, suo padre, sua sorella Negin, che aveva 11 anni, suo fratello Adit, che ne aveva 5, e la sua sorellina Meruma, che il giorno del naufragio aveva 14 mesi.
Com'è andata questa ricerca?
Lì diciamo che sono venuti fuori quelli che io nel libro chiamo i fili invisibili, no? Questa rete di persone che gratuitamente si sforza per aiutare gli altri e fare di questo mondo un mondo migliore e che nel nostro caso sono quelle che tra contatti formali e informali ci hanno permesso di in qualche modo di rispondere a questa domanda di Rizwana. Nel giugno del 2022 siamo andate a Lesbo a vedere le tombe della mamma e della sorella, due tombe che erano marcate con donna sconosciuta, bambina sconosciuta e che adesso hanno due nomi, Fatima e Negin. C'è anche in questo cimitero improvvisato che fu realizzato proprio nei mesi successivi al naufragio anche il fratello Adit sepolto, però quando siamo andate noi era in così cattive condizioni che la sua lapide non siamo riusciti a trovarla. Tutto questo lo dobbiamo al lavoro che hanno fatto Mohammadi, che era il traduttore afgano dell'ONG RSI greca, e alla fondatrice, a una delle fondatrici di questa ONG greca, Natasha Strachini, che è l'avvocatessa che ha, diciamo, tenuto le fila di tutti i contatti che sono stati necessari per arrivare a questa scoperta.
Quindi ha avuto il diritto al lutto?
Sì, Rezwan ha avuto almeno in parte il diritto al lutto, che forse, come dice Natasha, è l'ultimo dei diritti umani, no? L'idea che i tuoi familiari possano sapere dove sei sepolto, avere una sepoltura degna, e le persone che possano piangere i propri cari. Per noi qui è qualcosa di normale, no? Pensiamo a tutte le risorse che vengono messe in campo quando qualcuno sparisce, no, perché c'è stata una valanga o un incidente. Giustamente, io sono stata da poco qui a Valencia per le inondazioni, e per mesi, no, si è scandagliata la foce del fiume per cercare i corpi, come è giusto che sia. Ora dobbiamo immaginare che nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni sono morte oltre 30.000 persone, e per ognuna di loro c'è qualcuno che si domanda: che fine ha fatto mio figlio, che fine ha fatto mia madre, che fine ha fatto mio padre.
A proposito di memoria di lutto, Rezwan ci teneva a raccontare la sua vita in Afghanistan, in particolare quello che faceva il padre. Questo è un pezzo importante del libro Sospesa.
Era importante per Rezwan ed era importante anche per me, perché quando le persone arrivano qui finiscono, no, nella categoria di migranti o rifugiati, e queste due etichette alle volte è come se cancellassero tutto quello che sono stati nella loro vita precedente. Nasir, il papà di Rezwan, era un cameraman di una delle principali TV private nate in Afghanistan negli anni 2000. Era un giornalista come noi, e aveva coperto le attività, le operazioni delle forze internazionali, aveva anche partecipato a inchieste sulle autorità locali, e Rezwan stessa lavorava in quella televisione privata da bambina. Dopo la scuola, il pomeriggio, alle volte andava a doppiare le voci infantili delle serie turche o indiane o statunitensi. Era una famiglia come potrebbe essere la mia, e a un certo punto Nasir decide di andare via perché non si sente più sicuro, perché nei mesi precedenti alla loro partenza i suoi colleghi e lui stesso avevano ricevuto minacce, alcuni altri colleghi erano morti in attentati che miravano direttamente ai giornalisti. Quindi è a quel punto che Nasir decide di vendere la casa che avevano costruito con molto sacrificio, vendere la macchina e lasciare quel lavoro che lui amava tanto e di cui andava tanto orgoglioso e di cui Rezwan andava tanto orgogliosa.
Di quella traversata che è finita in un dramma, per Rezwan è rimasto un piccolo ricordo, ma anzi un importantissimo ricordo della mamma. Sono due anelli.
Sono due anelli che la mamma, poco prima di imbarcarsi in questa barca di legno che poi è naufragata un quarto d'ora dopo essere partiti dalla Turchia, aveva fatto con un fazzoletto di cotone una specie di sacchetto che poi aveva legato alla canottiera di Rezwan con un spillata balia. E Rezwan è andata poi a recuperare questo sacchetto quando è stata salvata a Lesbo e le avevano fatto cambiare i vestiti bagnati. Si è ricordata che la mamma le aveva legato questo sacchetto ed è andata a ricercare la sua maglietta per riprenderlo, ma ci ha messo tanto tempo prima di aprirlo, perché lei diceva che mi ha detto che non aveva aspettato tanto perché non voleva sciogliere i nodi che la mamma aveva fatto con le sue mani, e quando l'ha aperto ha trovato gli anelli che la madre portava poco prima di imbarcarsi e che adesso indossa Rezwan. Sono due anelli che il padre aveva fatto tra l'altro rifare, perché quelli originali li avevano venduti proprio per finire di costruire la casa che poi hanno venduto per pagare il viaggio verso l'Europa.
Tu parlavi di fili invisibili, che è anche un capitolo del libro. La cosa forse fondamentale, che ovviamente c'è l'Europa dei muri e poi c'è una rete di solidarietà incredibile, invisibile anche.
È veramente l'ideale d'Europa, no, con cui io sono cresciuta da bambina, al di là delle istituzioni, al di là delle falle, no, della costruzione dell'Europa come istituzione. C'è poi una rete europea di cittadini che sì, nella pratica quotidiana ha messo in atto quei valori che invece molte volte sono stati calpestati da, appunto, dai regolamenti o da una burocrazia applicata ciecamente. È tutta una rete di persone, da Charlie, che era questa ragazza di 26 anni all'epoca, che lascia improvvisamente il suo lavoro perché decide di andare a fare la volontaria a Lesbo dopo aver letto quello che stava succedendo. Una persona che prima non si interessava, lo dice lei, no? Alla geopolitica, alla politica, e che improvvisamente cambia la sua vita. Natasha, ma anche tutti i lavoratori delle ONG, fino a Katia, che è, diciamo, la mamma greca, la chiama Resvana, no? La mamma di questa terza famiglia fidataria che Resvana trova lì e che è stata ed è anche ora fondamentale per aiutare Resvana a resistere, diciamo, in questo limbo burocratico in cui ancora in parte si trova.
Poi c'è l'Europa dell'erosione del diritto dell'asilo. Racconti questo funzionario svedese che maltratta Resvana minacciandola addirittura di deportarla in Afghanistan.
Questo avviene proprio dopo che, insomma, c'è stato appello alla decisione della Svezia. Resvana è lì seduta davanti a questa funzionaria del servizio immigrazione svedese e supplica fondamentalmente, no, di non essere rimandata in Grecia, dove di nuovo si ritroverà sola in un paese che per lei rappresenta la tragedia della perdita di tutta la sua famiglia. E la funzionaria le risponde: guarda Resvana, quando lei gli dice piuttosto preferisco morire qui che essere rimandata in Grecia, gli dice: guarda Resvana, nella sedia dove tu sei seduta ora io ho avuto seduti ragazzi che poi ho mandato in Afghanistan, quindi pensa un po', diciamo, a quello che vuoi fare. Diciamo, è il volto della burocrazia applicata alla lettera, senza nessuna eccezione, no? Senza nessuna eccezione nemmeno per una ragazza che a 13 anni è arrivata in un continente di cui non conosceva la lingua, completamente da sola, ed è diventata orfana in un pomeriggio. La Svezia non fa nulla di formalmente sbagliato, no? Applica semplicemente il regolamento, però è un sistema che per esempio non tiene conto dell'investimento che la Svezia aveva fatto sull'educazione di Resvana, che era una studentessa brillante e che in solo 9 mesi aveva imparato lo svedese e che amava studiare, aveva lì l'intenzione di costruire il suo futuro.
Ultima domanda, oggi come sta Resvana?
E Resvana oggi, diciamo, continua a coltivare il sogno di poter costruire il suo futuro in Svezia, dove che è il paese che ha imparato a sentire come casa, e adesso sta finalmente studiando il greco, che è una lingua che finora capiva perfettamente ma che non aveva voluto, no, imparare. Lei è bravissima con le lingue e però faceva resistenza, diciamo, a imparare il greco. Adesso lo sta imparando perché vuole presentare la domanda per la residenza permanente, che è uno status giuridico che le permetterebbe una libertà di movimento che adesso non ha.
Abbiamo sentito l'intervista a Mariangela Paone, autrice del libro Sospesa, una vita nella trappola dell'Europa. È la storia di Resvana Sekandari. Prefazione di Fabio Geda. Come il testo originale è in spagnolo, quindi la traduzione dello spagnolo è a cura di Monica Bedana. Sospesa, 152 pagine, 18 euro, uscito per ADD Editore.
Something's missing, cannot say.
è di Veder Nusrat Fatih Ali Khan. Nella seconda parte torna Giulia dalle 17.35 alle 18. E poi Poveri ma belli, Esteri, giornale di Popolare Network.
And I've no means to fly. Little bird, blue bird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Find a way to fly. Find a way to fly. Just shoot for the sun till I can finally run. Find a way to fly. Crash landing's over, but the evening is coming. Don't make me say it again. Find a way to fly. Find a way to fly. Just shoot for the sun till I can find. Find a way to fly.
Sono le 17.23 minuti, questa è Radio Popolare. alle 17.30 le notizie di Popolare Network. Io vi do appuntamento domani sera alle 21.30 con Blue Lines. Un caro saluto da Shauki, buon weekend.
Alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Sono Giulia Stripoli, oggi in una versione ridotta di Vieni con me. Un riassuntino di alcuni degli appuntamenti che ho selezionato per voi, quelli che mi segnalate a Vieni con me, @radiopopolare.it, e quelli che penso siano proprio da non perdere, perché importanti per la nostra comunità, anzi, forse è più corretto dire per le tante comunità che si ritrovano in quella più grande all'ascolto di Radio Popolare. È infatti per questo che la prima iniziativa che vi segnalo è il Trans Pride, che si terrà proprio qui a Milano questa domenica e del quale ho invitato a raccontarvi Vanessa Capretto, autrice e attivista di Possibile.it. Ciao Vanessa!
Ciao, grazie, grazie a te dell'opportunità.
Grazie a te, che cosa succederà domenica e perché è importante esserci?
Allora, domenica marcia e Trans Pride, una data importante perché è la data di entrata in vigore di una legge ormai che ha 40 anni, che è la 164, e che regola l'esistenza dei nostri corpi in quanto soggettività trans e ci consente di adeguare il nostro genere a quello elettivo o come si dice quello percepito. Voglio ricordare che percepire il genere non è svegliarsi una mattina e dire mi sento un uomo, mi sento una donna, mi sento una persona non binary. È sempre frutto di un processo tendenzialmente lungo, a volte faticoso, a volte no, ma non è mai una moda passeggera, è sempre un qualcosa di estremamente intimo e sentito. Questa marcia è importante perché da qualche giorno è stata la festa della liberazione. Ci sono individui come me per cui la liberazione non è arrivata. Liberazione è frutto di resistenza, una resistenza che è un processo in continuo divenire, e alla fine le nostre stesse esistenze di persone trans sono una forma di resistenza. E quindi con questa marcia vogliamo unire la rabbia, ma anche la gioia di rivendicare il nostro diritto ad autodeterminarci, il nostro diritto ad avere la nostra identità che non sia messa sotto la lente di ingrandimento ogni volta, per esempio, che andiamo in bagno. Questa cosa, ragazzi, è assurda, sì. Perché ci si propina una propaganda in nome di una spaventata sicurezza per nascondere invece delle dinamiche di controllo dei corpi, e in qualche caso dei corpi femminili, per cosa? Per costruire una propaganda che non ha assolutamente niente a che vedere con la sicurezza, appunto. Quindi ecco perché è molto importante partecipare a questa marcia, perché i diritti, io ci tengo sempre a ribadirlo, non sono mai a scapito di nessuno, non sono mai una coperta corta, e le rivendicazioni che facciamo noi come soggetti trans sono a favore di tutte le persone, maschi inclusi.
Certo. Quindi ricordiamo, l'appuntamento di nuovo è domenica 4 di maggio alle ore 15 in stazione centrale.
Ovviamente ci sarò con tutta la mia energia, anche se ogni tanto prevale anche il sentirsi esauste, sopraffatte, perché un altro aspetto che spesso non emerge è che tutte queste manifestazioni di violenza, queste manifestazioni in cui ci si sente oppresse, alla fine si ritorcono su delle persone che non vogliono fare null'altro che vivere la propria esistenza in pace. E a me piacerebbe che queste persone che si arrogano il diritto di poter controllare la mia esistenza vivessero un mese nella vita di una persona come noi. Perché io sono sicura che cambierebbero la visione rispetto a certe posizioni.
Lo penso anch'io. Scendiamo quindi in piazza e, come dice lo slogan del Trans Pride, questo non è solo un Pride, ma un movimento. Grazie Vanessa Capretto, Vanessa.actually. Finalmente Vanessa, grazie, ci si vede domenica alle 15 in Piazza Duca d'Aosta. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao. Party, but I swallowed it discreetly. piuttosto di quella Milano un po' più periferica, quella che piace meno a quella parte di città più patinata, che però è invece vibrante, pullula e si fa sentire, e anzi dice: Milano parla di noi, ci giudica, ci cerca, ma non ci conosce. Questa è la Milano di Migrated One, i giovani di origine migrante e operaia, che a Lambretta, in via Rizzoli 13, domani, questo sabato, organizza una grigliata sociale all'AL, a cui seguiranno incontri e musica, per decostruire insieme il razzismo sistemico, istituzionale e relazionale che rende questa città sempre meno inclusiva di tutte le soggettività, culture ed etnie. Sabato 3 maggio, domani, trovate tutte le informazioni sulla pagina social dell'Lambretta, chiocciolina CSA _, ovvero trattino basso, Lambretta. Per chi avesse voglia invece di un'attività un po' più rilassante, contemplativa e allo stesso tempo piacevole e originale, domenica 4 maggio vi segnalo, prima di pranzo, dalle 10.30 alle 12.30, così poi fate anche in tempo a raggiungere il Transpride che vi dicevo poc'anzi, ci si vede dall'OM dopo lavoro, in zona monumentale, per il laboratorio di ricamo base, pensato sia per chi mette la prima volta le mani sul telaio, sia per chi ha voglia di affinare un po' di tecnica. Bisogna registrarsi per partecipare e vi è un piccolo costo di accesso. Oh, però il materiale e la merenda, che lo si sa, favorisce la creatività, sono incluse. Anche qui tutte le informazioni sulla pagina Instagram di LOM dopo lavoro. Ma per chi non si ferma un attimo, vogliamo davvero escludere gli amanti dell'attività all'aria aperta? Ma certo che no! E infatti tra poco, con Valentina Nargino di Viaggi e Miraggi e Gabriele Del Grande, reporter, vi raccontiamo Camminare, il festival del social walking.
Oh, mi raccomando, venerdì 9 maggio non prendete impegni, perché alle 20.30 inizia la proiezione del film Crispiracy nell'auditorium de Metro Stratos di Via Olearo. È un film documentario intrigante e spiazzante che vi farà riflettere su noi e gli altri animali. La firma è Considera l'armadillo.
Festival del Social Walking, camminare, viaggi e miraggi, ce lo facciamo raccontare da Valentina Nargino di Viaggi e Miraggi e poi da uno dei grandi ospiti di questa edizione 2025, Gabriele Del Grande. Allora, benvenuta Valentina e benvenuto Gabriele, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Valentina Nargino, di che cosa parliamo in questa edizione del Festival del Social Walking? Così per dare un po' un appuntamento, perché il programma è proprio vasto, ce n'è per tutti i gusti.
Sì, è un programma fittissimo, quest'anno siamo arrivati alla nona edizione del Festival e il Festival ovviamente si occupa di camminare, ma ogni anno abbiamo un tema specifico. Quest'anno è Orizzonti oltre confini, perché proprio il Festival quest'anno invita a riflettere attraverso tanti ospiti e tanti appuntamenti su come il camminare a passo lento possa essere proprio uno strumento, diciamo così, per esplorare il mondo oltre confini fisici, geografici, culturali e sociali. È un festival che, come già da un paio d'anni, è diviso in due diciamo sezioni, due momenti differenti, quindi un pre-festival, noi lo chiamiamo Festival Extra a Milano città dal 5 al 9 maggio, dove abbiamo passeggiate urbane, trekking, appuntamenti in libreria e quest'anno anche una proiezione a cura di The Walking Robin dedicata al tema del true hiking, e poi un weekend al Parco Nord Milano, quindi un parco raggiungibile assolutamente sia a piedi che con i mezzi pubblici, e invece appunto è nel weekend del 10 e 11 maggio, anche qui con appuntamenti, talk, workshop, ovviamente passeggiate nei grandi spazi di questo parco periurbano e appunto abbiamo tantissimi ospiti a cui teniamo moltissimo, oltre ad una mostra a cura di Mattia Scanapini e uno spettacolo teatrale dal titolo Sul sentiero, realizzato da Sara Bonfanti, che parla proprio di un'esperienza particolare di cammino in tutta Italia, lungo il sentiero Italia del CAI.
Ci sono tanti appuntamenti, come dicevamo, che potete eventualmente consultare sul festival, sul sito festivalsocialwalking.it. Si inizia lunedì fino all'11 di maggio, di ogni genere, di ogni tipo, se siete più degli appassionati delle attività contemplative oppure appunto di quelle un po' più in movimento, dalle passeggiate alla haiku nel bosco. Valentina, curioso la haiku.
Sì, questo è un appuntamento che avevamo anche l'anno scorso e l'abbiamo riproposto perché ha avuto un grande successo con Glauco Saba della Scuola del Viaggio e Haiku in cammino, vedremo come sarà questo workshop quest'anno, perché appunto l'abbiamo riproposto, ma ogni anno ha un'accezione particolare, anche un luogo diverso del parco in cui ci incontreremo appunto per questo workshop, quindi sul sito, come hai detto tu, poi ci sono tutte le informazioni anche per iscriversi e per partecipare ai vari appuntamenti, mentre i talk sono tutti appuntamenti ad ingresso libero e ovviamente gratuito.
Mentre invece uno degli appuntamenti che vi segnaliamo proprio da non perdere è quello, Gabriele Del Grande, che ti vede protagonista. Tu sei un reporter, ti sei occupato per tanti anni di migrazioni. L'incontro che ci sarà l'11 di maggio alle ore 17 si chiama Lampedusa 2050. Ci puoi fare qualche piccolo spoiler oltre questo titolo?
Un tentativo di ragionare sulle migrazioni in prospettiva futura, cioè guardando appunto un po' lo scenario dove stiamo andando, no? È un tema questo, come in realtà anche tanti altri, su cui si ragiona spesso sempre con la logica dell'emergenza, dell'ultima notizia, della polemica spiccia politica, un po' intrappolati come siamo in questa doppia retorica, da un lato quella dei porti chiusi, del sovranismo, delle lotte identitarie, dall'altra quella una retorica un pochino più umanitarista quasi, no? Dell'asilo per tutti. Ecco, in mezzo c'è la realtà con tutte le sue sfumature e con questo dibattito che provo a ricentrare sul tema invece della mobilità, cioè sul fatto che nel mondo contemporaneo spostarsi, insomma, cercare fortuna all'estero appartiene direi quasi alla banalità delle vite di tutti noi, con dire il piccolo dettaglio che ad alcuni è lecito spostarsi, ad altri no. Da dove arrivano i divieti di viaggio, che dal 91 ad oggi sono, diciamo, la prima causa degli sbarchi, del contrabbando in mare, come sono stati pian piano implementati e perché è inevitabile che di qui a 50 anni andranno cadendo uno dopo l'altro, man mano che Cina, India e altre potenze del sud globale saliranno sul tetto del mondo, è un po' il tema, diciamo, di cui andremo a parlare, con dati, statistiche, ma anche, insomma, storie, aneddoti e poi soprattutto questa prospettiva, questo sguardo sul futuro.
Preso tutto anche dal tuo libro Il secolo mobile, storia dell'immigrazione illegale in Europa, e l'incontro in Lampedusa 2050, l'11 maggio alle ore 17 al Parco Nord Milano, negli spazi della Cascina Centro Parco. Allora, Valentina Nargino, Gabriele Del Grande, io vi ringrazio e quindi buone camminate, buone passeggiate, buoni incontri.
Grazie a voi.
A presto, ciao.
Ciao.
Ancora un altro appuntamento di quella Milano che ci piace assai, perché l'8, 9, 10, 11 di maggio ci sarà SMS in festa, ovvero compie 12 anni lo spazio di mutuo soccorso di Milano, di Piazza Stuparic, 12 anni di lotte, 12 anni di vita resistente, un programma fittissimo per augurare ancora lunga, tanta e lunga vita allo spazio di mutuo soccorso. Trovate tutte le informazioni e tutto il programma al completo su www.cantiere.org. Le segnalazioni non sono finite, perché invece inizia una settimana per Radio Popolare, che dire, più che scoppiettante, carica di iniziative, carica di eventi. Il primo di questi ve lo ricorda Ira Rubini.
Ciao Giulia, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori. Guardate, lo dico solo a voi, non ci sente nessuno. Lunedì 5, è in un orario anticipato rispetto al suggeritore Night Live, alle 20:30 saremo in Auditorium Demetrio Stratos qui a Radio Popolare, con un altro appuntamento con i comedians. Ormai ci siamo abituati ad averli ospiti, ma questa volta in una sorta di conclave della comicità si racconteranno Antonello Taurino e poi ci sarà Greta Cappelletti, poi un altro ospite a sorpresa che ci raggiungerà alla fine, che rappresenta la nuova generazione degli stand-up comedians, e poi ci sarà anche uno storico della comicità, ci sarà la musica di Luciano Macchia. Tutto questo nell'ambito di una settimana speciale in cui avremo tantissime iniziative in auditorium. Questa è la prima. Prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it, prenotatevi per il 5 di maggio in auditorium, il conclave della comicità, e naturalmente potremo brindare e mangiare insieme in cortile, perché ci sarà tutto quello che serve. Ecco, non posso dire di più, ma prenotatevi, mi raccomando, perché sennò poi non riuscite a stare con noi. Ciao ciao!
Ho detto tutto? Ho dimenticato qualcosa? Aspetta, forse sì. Niccolò Vecchia.
Brava Giulia, che non ti sei dimenticata di me e della musica soprattutto, visto che in questa settimana speciale piena di iniziative, appuntamenti serali in via Olera 5 e nel nostro auditorium Demetrio Stratos ci sarà chiaramente anche la musica, in particolare mercoledì sera, appuntamento sempre per le 20:30 con Any Other, che verrà qui in radio a trovarci nuovamente. Adele Altro, bravissima cantautrice che appunto incide e va sul palco con il nome di Any Other, una ragazza che seguiamo fin dal suo esordio e che verrà a presentarci dal vivo il suo nuovo EP, Per te che non ci sarai più, che è per certi versi un po' una prosecuzione del suo disco di quasi 2 anni fa, un disco bellissimo che avevamo amato molto, e questo nuovo EP in cui la sentiremo cantare anche in italiano, una cosa abbastanza nuova per lei, ma anche in giapponese oltre che in inglese, è un capitolo della sua storia musicale e artistica che racconteremo proprio con lei, con Adele Altro, in arte Any Other, che sarà sul palco con me, e vi aspettiamo quindi 20:30. Ricordatevi che l'ingresso è gratuito ma fino ad esaurimento posti, quindi prenotatevi sempre a prenotazioni@radiopopolare.it. mercoledì alle 20:30 Any Other dal vivo.
Ascoltatori e ascoltatrici, il tempo che c'è da disposizione anche oggi finisce qui. Noi ci risentiamo come al solito lunedì. Vieni con me, torna sulle stesse frequenze, allo stesso posto. E a me non resta che ringraziarvi come sempre dell'ascolto e della partecipazione e augurarvi un buon proseguimento di serata sempre insieme a Radio Popolare. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!